Buonasera, si sente? Si sente. Allora, ringrazio Don Gennaro, ringrazio la Presidente, ringrazio voi tutti, amici miei, amiche mie, e cominciamo questo altro percorso all'insegna della risurrezione. Allora, è strano che dopo 2000 anni parlare di risurrezione in contesto cristiano generi ancora delle perplessità e dei problemi. Nel senso che la risurrezione dovrebbe essere il punto di riflessione centrale nella vita dei cristiani, visto che tutto parte da un evento di morte e risurrezione. Di conseguenza, l'attenzione alla risurrezione dovrebbe essere, tra virgolette, un dato scontato nelle comunità cristiane, in tutte le comunità cristiane. E invece, nel corso della storia, l'aspetto della risurrezione ha gradualmente ceduto il passo a riflessioni speculative sulla vita dopo la morte che sono più astratte che altro. Cioè, l'attenzione si è spostata sulla vita dell'anima dopo la morte, abbandonando totalmente l'aspetto del corpo dopo la morte. E questa è una riflessione che taglia trasversalmente un po' tutto il cristianesimo in parte. Perché il cristianesimo, quando si è incontrato con la cultura platonica, neoplatonica, eccetera, ha dato molta attenzione alle questioni che riguardano l'anima, dimenticando che la salvezza viene da un corpo ed è il corpo morto e risorto del Cristo. Ciò significa che per i cristiani, paradossalmente, l'attenzione alla carne costituisce un aspetto centrale della riflessione cristiana. Come ci ha detto il primo concilio della vita della Chiesa, il concilio di Nicea, sul quale poi ci soffermeremo un attimo, perché ci sono delle affermazioni periferiche del concilio che però costituiscono la vita nostra della Chiesa. Allora, cominciamo a vedere questa questione della risurrezione. Se voi andate a cercare nei testi più antichi della Bibbia, voi non troverete nessun riferimento alla vita dopo la morte, non solo alla questione della risurrezione. Ne troverete pochissimi e molto 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 difficili da contestualizzare, nel senso che anche quei testi più antichi della scrittura, ricordate che noi abbiamo detto che la Bibbia non è sistemata cronologicamente in base all'ordine in cui i testi sono stati scritti, quindi non è che Genesi è più antico del libro dei Giudici per la sua stesura. Noi sappiamo che quest'ordine è stato stabilito dal Concilio di Nicea nello specifico, ma non corrisponde all'ordine di stesura dei libri. I libri sono stati scritti in un ordine diverso. Poi sono stati messi insieme nell'ordine che noi abbiamo perché sono stati sistemati cronologicamente. Se noi andiamo a vedere i testi più antichi della scrittura, effettivamente una concezione della vita dopo la morte non esiste, perché nell'ebraismo, che è una cultura nomade e tribale, inizialmente tutta la vita dell'uomo è concentrata in questa vita e non in un'altra. Ciò significa che praticamente il ragionamento era molto semplice. Se io vivo bene e rispetto i comandamenti del Signore, eccetera, il Signore mi fa vivere lunghi anni. Se commetto qualche peccato, il Signore mi fa morire. Quindi, per esempio, la benedizione di vivrò nella casa del Signore per lunghissimi giorni, che oggi noi rileggiamo alla luce di un'altra visione, ma perché rileggiamo tutto alla luce di Gesù Cristo, evidentemente, nel suo contesto prossimo era vissuta in maniera molto chiara. Se voi ci riflettete, guardando alla scrittura, se vedete dall'inizio e poi proseguendo, l'età della vita dell'uomo gradualmente diminuisce. È chiaro che questa è una rappresentazione simbolica, non è che Matusalemme sia vissuto 969 anni, ma l'idea è che quanto più l'uomo degenera allontanandosi da Dio, tanto meno vive, fino ad arrivare ai famosi 120 anni che vengono stabiliti al tempo di Noè. Dopo la questione dell'arca, eccetera, il Signore fissò il limite della vita dell'uomo a 120 anni. C'è questa degenerazione che porta ad una riduzione graduale della vita. Questo approccio, se ci riflettete, è molto umano ed è anche molto semplice e funzionante. Nel senso che in una cultura tribale l'idea stessa di Dio è l'idea di paternità, ma di una paternità tribale. Dio è padre, ma padre come può essere un padre di una tribù intesa in quel contesto. Quindi significa che l'aspetto della vendetta, l'aspetto punitivo, sono tutti aspetti molto umani e molto concreti, presenti sicuramente in quell'ordine culturale. Per questo la lettura della scrittura deve essere contestuale, perché altrimenti non capisco niente. Altrimenti vado dicendo che perché Elia uccise i 400 sacerdoti di Baal, anche oggi dobbiamo uccidere i sacerdoti di altre religioni. Allora, la lettura, anche della nostra, diceva, no, diceva, dobbiamo andare a uccidere i pagani perché poi Elia li uccise quelli. È chiaro che la lettura contestuale della Bibbia ci deve far capire tante cose. Quindi significa che l'idea è questa: io sono buono, Dio mi fa vivere a lungo e mi dà parecchi figli, un altro passaggio fondamentale, possibilmente maschi. Perché, no, ma la questione è molto più pratica però, non c'è ancora la questione proprio incarnata culturale, siamo in una cultura tribale. I figli maschi sono forza lavoro e soprattutto sono forza lavoro, non fanno altri figli, eppure questa è un'altra cosa perché nel caso poi gli altri figli saranno a carico di altre tribù. I figli maschi sono forza lavoro e soprattutto la questione fondamentale riguarda appunto il passaggio dell'eredità, che è considerato appunto legato alla figura maschile. Questo è un dato culturale, però del dato tribale, il dato materiale è proprio questo: più figli maschi ho, più braccia ho per poter fare determinati lavori. Chiaramente nel contesto di una cultura tribale nomade, la forza maschile è un aspetto fondamentale, perché o hai gli animali o hai gli uomini che ti permettano proprio di alzare i pesi materialmente. Spostare un campo non è attività semplice se fatta da sole donne, nel senso che effettivamente richiede un certo lavoro per cui gli uomini sono più prestanti per poter appunto fare questo tipo di spostamenti. Che non è una questione appunto culturale, è una questione pratica, materiale. Però l'idea è appunto questo: vivo a lungo e ho parecchi figli. Il Signore significa che mi ama perché io sto vivendo bene. Tra le altre cose, anche nella vita dei patriarchi notiamo questo tipo di atteggiamento. Pensate alla vita di Abramo. La benedizione qual è? Che Abramo vive tanto ed ha un figlio. Non solo uno, perché poi gliene viene promessa una miriade in realtà di figli. Quindi l'idea è quella della successione. Tutti questi aspetti ci fanno comprendere chiaramente che non esiste un credo nella vita dopo la morte, perché l'unico modo che l'uomo ha per prolungare la propria vita è quello di prolungarla materialmente e poi di prolungarla nelle generazioni dei figli. Io ho i figli, i miei figli sono la mia memoria. Quindi la questione, il modo per vivere è legato alla questione della memoria. Mi ricorderanno di generazione in generazione, che è tipicamente ebraico. E anche Maria utilizza questa categoria, perché Maria è ebrea. Il fatto che mi diranno beata tutte le generazioni è un concetto tipicamente ebraico, molto stretto, che è legato al fatto che la gloria di un uomo è nella memoria che quest'uomo ha nelle generazioni a venire. Perché l'ebraismo non le conosce le categorie astratte che abbiamo introdotto noi con il mondo greco. Anche la stessa concezione di anima nel mondo ebraico non ha niente a che fare con la nostra concezione di anima, perché per noi l'anima è un principio. E già se vi dico la parola principio è una cosa complessissima da spiegare nel contesto ebraico. Per gli ebrei l'anima è il soffio vitale, cioè è il fatto che l'aria passa in gola. Se l'aria non passa più, l'anima è uscita. Il soffio è finito. L'uomo è composto da che cosa? Dalla carne, la carne, basar, che è la componente più consistente. Poi c'è un nefesh, questo soffio che noi abbiamo tradotto anima, ma anche il termine greco psyche significa in realtà soffio, no? Quindi c'ha un collegamento a questo. Quindi c'è questo soffio. Poi che cosa c'è? L'uomo rispetto alle altre creature ha dentro di sé un fuoco particolare che è collegato evidentemente al concetto dell'intelletto, che loro non riescono a spiegare in termini di evoluzione neurologica dell'uomo. Quindi loro dicono: Dio ha messo dentro all'uomo un fuoco che si chiama Neshama, che è questo fuoco che gli permette di ragionare in un certo modo rispetto agli altri animali. Quindi all'uomo è stato aggiunto qualcosa nella creazione, quello che la Bibbia chiama e fu dato a lui un alito di vita. Questo neshama, questa neshama sarebbe questa capacità che permette all'uomo di ragionare. Però come vedete sono tutte categorie molto concrete, l'anima e il respiro. La neshama è la capacità raziocinante dell'uomo, che è un'altra cosa che è chiaro che loro osservavano praticamente perché vedevano che l'uomo ragionava in maniera diversa dagli animali e di questa cosa ce ne rendiamo conto immediatamente. E poi c'è, non del tutto però, gli animali ragionano meglio, ma comunque ragioniamo in maniera diversa, va bene? E poi c'è questa, e poi c'è la carne. Un primo problema che si presenta in questo tipo di teologia, cioè in questo tipo di visione, cioè che se sei buono vivi a lungo, campi molto, hai molti figli e la tua generazione, vedrai molte generazioni, eccetera, è la morte dei bambini. Il primo problema che viene sollevato davanti a questo tipo di teologia è la morte dei bambini, perché il bambino non ha colpa, soprattutto se il bambino nasce malato, eccetera. Che colpa ha il bambino? Perché poi Dio lo fa morire? Perché questa è la visione teologica, no? Perché lo fa morire? Anche perché dovete sempre considerare che Dio lo fa morire perché le conoscenze della medicina, le conoscenze della biologia, eccetera, eccetera, sono contestuali. Quindi la gente moriva ma senza neanche immaginare lontanamente perché stesse morendo. Allora, questo anche nel mondo greco, cioè se vi ricordate la freccia di Artemide per spiegare le morti improvvise quando gli veniva un attacco di cuore, un'ischemia, eccetera, la freccia d'Artemide. Artemide aveva perso una freccia e quella era morta. Aveva sbagliato la mira, stava cacciando e lui ci è andato in mezzo. Allora, questo tipo di visione chiaramente è contestuale. Allora, loro come spiegano questo? Beh, se non ha sbagliato lui, perché non ha potuto sbagliare essendo nato appena nato, avranno sbagliato i suoi genitori. Avranno sbagliato le generazioni precedenti. Poi da una certa fase in poi del mondo biblico, queste generazioni diventano sette. Entra il numero 7. Inizialmente non si dice 7 generazioni, si dice qualcuno prima di lui avrà sbagliato. Poi da una certa fase in poi del mondo biblico il numero 7 diventa un numero di perfezione e quindi anche in queste, è terribile questa cosa, viene applicato anche alla categoria della punizione, della vendetta e della sofferenza fino alla settima generazione. Perché il Signore in altri testi si dice che non perdona fino alla terza e alla quarta, perché c'erano numerazioni diverse. Per esempio Amos utilizza la categoria della terza e quarta generazione, non parla di sette, perché nell'evoluzione del credo di Israele il numero sette a un certo punto compare, dopo Babilonia compare questo numero. Allora, però c'è un evento eclatante che mette che introduce un cambiamento nella teologia ebraica, ed è la morte di un re. Allora, se voi vedete nella Bibbia, la monarchia non viene mai descritta positivamente, la Bibbia non ha una buona relazione con il potere monarchico, perché quando all'inizio del libro dei Giudici Israele vuole un re, il Signore dice, vuoi un re? Non lo avrai. Perché la monarchia è l'opposizione diretta all'idea che tutti siamo popolo di Dio rispetto all'idea che uno debba governare su tutto il popolo, no? Però alla fine i re li ottengono perché li richiedono ancora una volta e ottengono Saul prima, poi Davide e poi Salomone. Ma se andiamo a vedere la storia di Saul, Davide e Salomone, la Bibbia non li descrive in maniera ideale, assolutamente. E ognuno di loro si macchia di peccati gravi che gli vengono imputati, tra le altre cose. Tra cui proprio Davide è vittima di quella famosa punizione di cui parlavamo, che i figli muoiono per i peccati dei genitori. Se ricordate, il profeta Nathan gli va ad annunciare la morte del suo figlio avuto con Bezzabea, perché l'ha avuto da un adulterio, da un peccato, da una condizione illecita. E il bambino alla fine morì. Alla fine della storia il bambino Adonia non si salva, muore. E questa storia chiaramente vi fa capire quale fosse la percezione di Dio in un contesto ancora tribale, che è ancora legato alle dinamiche di vendetta punizione, eccetera, eccetera. Ma è chiaro che è un riflesso della percezione dell'uomo tutta questa realtà. Ora, c'è un evento, muore un re che è oggettivamente ed innegabilmente giusto, non si può dire niente. Allora, non ha avuto concubine come Salomone che aveva le concubine ittite, perché le ittite dovevano essere molto belle evidentemente, perché nella Bibbia ricorrono spesso. Allora, non ha commesso adulterio come Davide, non è disubbidiente come Saul, è retto e pio, si prende cura dei poveri, degli orfani e delle vedove, cioè il massimo di tutto quello che si possa immaginare. Eppure pio e devoto, quindi celebra il sabato e celebra la Pasqua, fa tutto, ed è il re Giosia. Giosia è l'emblema della giustizia. È giusto sia da un punto di vista religioso, sia da un punto di vista etico. Incarna quell'ideale di giustizia che Israele aspettava da anni. Solo che cosa succede? Succede che Giosia muore. E muore giovane, nel 609 a.C., e muore per mano del faraone Necao II presso il monte di Megiddo. È proprio il paradosso e l'emblema della teologia retributiva. È il paradosso emblematico, scusate, della teologia retributiva. Perché, scusatemi, è bravo, è retto, è giusto. E muore per mano di un faraone che è considerato l'incarnazione di una divinità pagana. Quindi il peggio che potesse succedere gli è successo. E a chi è successo? Proprio al nostro re più buono, se vogliamo intenderla così. Quindi c'è questa visione che incarna questo tipo di... cioè, la visione della teologia retributiva comincia a fare un po' scintille. C'è qualche problema. E a partire... dice, com'è possibile che il giusto muoia? Nemmeno il libro di Giobbe risponde a questa domanda, perché Giobbe non muore. Il libro di Giobbe parla della sofferenza del giusto, ma alla fine del libro di Giobbe, leggete l'ultimo capitolo del libro di Giobbe, e Giobbe fu reintegrato in tutti i suoi averi, ebbe molto più bestiame, molti più figli, ed ebbe tutto quello che gli era stato tolto. Quindi nel caso di Giobbe, il caso di Giobbe non può essere usato come caso emblematico per parlare della sofferenza del giusto, perché la sofferenza del giusto non si conclude necessariamente con la reintegrazione di tutti i beni. Ed è il caso di Giosia. E Giosia crea una frattura. È paradossale, ma un evento cambia radicalmente la posizione. Perché fin quando si tratta della morte dei giusti che non sono sotto gli occhi di tutti, chiaramente si avanzano varie ipotesi. Ma quando muore Giosia, Giosia è obiettivamente il re buono. Tra le altre cose, è l'unico caso di re che viene esaltato due volte nella Bibbia, perché viene esaltato dal secondo libro dei re e viene riesaltato dai libri delle cronache. Le cronache spesso non sono d'accordo con i libri dei re, non sono d'accordo con l'operato di quello che i re avevano detto. Cioè, invece cronache dicono, no, veramente Giosia era proprio giusto, non c'è niente da dire. È morto giovane, ma era proprio... è morto giovane, è morto per mano di un pagano, ma era veramente una bravissima persona. Vi auguro di incontrare tanti Giosia sulla vostra strada. Allora, che cosa succede a questo punto? Ci troviamo nel VII secolo avanti Cristo. In Israele si crea una frattura. La teologia retributiva non va più bene per alcuni. Alcuni si distaccano da questa linea teologica e dicono questa teologia non risponde alle domande perché l'evento della morte di Giosia ci ha messo in crisi. Tra le altre cose c'è anche la deportazione subito dopo degli ebrei in Babilonia e vengono deportati tutti, anche i bambini e tutti gli altri. E quindi si aggiunge ancora di più questa idea che la teologia retributiva non potesse essere una valida risposta. E si creano due fazioni. Una fazione teologica, nasce la questione tra i farisei e i sadducei praticamente, una fazione teologica che continua a credere che la retribuzione sarà in questa vita e una parte invece che comincia a pensare che esisterà un'altra vita nella quale l'ingiustizia sarà reintegrata. due filoni teologici diversi che praticamente cominciano in parte a scontrarsi perché non sono d'accordo tra di loro. Fino ai tempi di Gesù, farisei e sadducei crederanno gli uni nella risurrezione dei morti, i farisei, e i sadducei non ci crederanno. Ora, qual è il problema della teologia della risurrezione? Nasce questa linea teologica, la teologia della risurrezione. Guardate, nasce prima la fede nella risurrezione e poi nasce il credo nell'anima, nel paradiso e tutto il resto appresso. Perché la fede nella risurrezione nasce da un'osservazione pratica e concreta. Abbiamo detto che gli ebrei non conoscono le categorie astratte, quindi l'astrazione non la concepiscono. Però una cosa la vedono: se io metto un corpo morto nella terra, da quella morte nasce la vita. Attenzione, non si parla di reincarnazione, perché è troppo complicata la reincarnazione. La reincarnazione già prevede un credo teologico in parte, perché devo pensare che un qualcosa di me che non si vede passa in altre vite, e questo per gli ebrei già è un discorso complicatissimo. Per loro il discorso è molto più semplice ed è molto più concreto e carnale. Laddove ho sepolto i miei morti nascono i fiori. Ciò significa che, e poi vado a scavare la terra e il corpo è lì, il corpo non scompare. Ciò che si osserva è il fatto che non ci sia annientamento della materia, perché la vita è trasformata ma non è tolta. A partire proprio da un'osservazione biologica, la vita non è tolta ma si trasforma in altra vita, che è una vita che non ci piace evidentemente, perché l'idea è che si trasformi in insetti e quant'altro, che ci divora e si ritrasforma, però l'idea è che c'è una trasformazione della vita, perché la carne resta, la carne non muore. Allora, guardate che l'idea che la materia resti è un'idea concreta ed è un'idea reale tra le altre cose, perché poi il culto dei morti legato alle sepolture nell'ebraismo e poi dopo nel cristianesimo diventerà una parte importante, degenerando nell'idolatria e nel paganesimo. Ma l'idea di fondo è che il contatto con i resti mortali di coloro che ci hanno preceduto è fondamentale per corroborare la fede in una vita che cambia, ma qui, in questa terra. Perché l'idea dell'anima che si distacca dal corpo non è concepita. Dovremo aspettare molto tempo per arrivare a questa concezione. Si dovrà aspettare molto tempo. La prima concezione è: il nostro corpo si rialzerà dalla terra, perché la vita già si trasforma nel momento stesso in cui il corpo è affidato alla terra. E sulla morte, e questo è osservabile biologicamente, sulla morte vince la vita. Cioè tu metti la morte nella terra e la terra genera la vita. Ora vogliamo chiamarlo come passaggio di fertilizzazione della terra, per cui il corpo rilasci liquidi, tutto quello che volete voi. È un passaggio meccanico, però è osservabile, è concreto. Io lo tocco, io lo vedo, metto i morti nella terra e la terra produce i fiori. Significa che si osserva nella natura un principio di risurrezione, che è il principio più concreto e tangibile rispetto all'idea invece del paradiso e di tutto quello che verrà dopo. Perché questo è importante osservarlo? Perché anche nella pedagogia cristiana sarebbe importante tener conto di questo aspetto, perché troppo spesso davanti alla morte affidiamo ai bambini delle nozioni che i bambini non sanno gestire e cominciano a gestirle in maniera favolistica. Dov'è il nonno? Il nonno è un angioletto che ti custodisce e sta a fianco a te. Risposta del bambino: i bambini salveranno il mondo, questo ce l'ha detto Gesù, non lo sto dicendo io. Il bambino subito mette in crisi la cosa, dice: non ho capito, ma non può parlare con me. No, con te non può parlare. E con chi può parlare? Con Gesù può parlare. E dice: perché con me non può parlare? No, quello sta in cielo, non può parlare. E in cielo dove? io non lo vedo. Noè sta più in alto, sta sopra le nuvole. Poi il bambino prende l'aereo, perché una volta capita che prenderà l'aereo, e dice, ma scusatemi, ma qua sopra le nuvole non ci sta nessuno. Noè, quelle sono le nuvole più sopra. Tu buon là, non ci può arrivare l'aereo. Se invece vai a studiare, vai alla NASA, sali sullo shuttle e vedi i tuoi morti in cielo. E si cade in una serie di infinita, di un rincorrersi per cercare di spiegare la morte ad un bambino che fino all'adolescenza non ha piena consapevolezza dell'astrazione di categorie che noi mediamo. Quando noi diciamo ai bambini stai in cielo, il bambino capisce il cielo. E c'è poco da fare, glielo puoi pure spiegare come cielo, è un cielo spirituale. Al bambino di 6 anni, 7 anni, 8 anni, 9 anni, 10 anni, bambini della prima comunione, tutto il resto appresso. E invece, guardate, Gesù utilizza la pedagogia della risurrezione quando parla di morte. Ed è una pedagogia molto concreta e assolutamente efficace. Il seme, se non viene messo in terra, se non muore, non porta frutto. Questa è l'immagine che Gesù utilizza per parlare della sua morte e della morte in generale. Un'immagine presa dalla natura, perché Gesù è ebreo. E quindi le categorie del andiamo in cielo, andiamo qua, andiamo là, al ladrone sulla croce dice sarai con me nel giardino, in paradiso. Poi tradotto paradiso perché là in greco c'è paradeiso, allora noi paradeiso abbiamo tradotto paradiso, ma Gesù sulla croce dice al ladrone sarai con me nel giardino. Anche richiamando di nuovo l'idea della natura, della pianta, della generazione, della risurrezione. Al bambino si prende un seme, che sia anche bello grosso probabilmente, se possibile, e il bambino lo deve toccare e deve dire questo è il nonno. Poi si mette l'ovatta con l'acqua e si mette il seme sopra. E il bambino vede che il seme si apre, comincia a distruggersi e muore. E vede la pianta che esce dal seme e dice questa è la morte. Noi ci rialzeremo dalla terra come questo seme è tornato in vita. E il bambino la risurrezione la capisce, perché è naturale la risurrezione, mentre invece non è naturale tutto il resto. È incomprensibile, è astratto, il bambino non riesce a realizzarlo, comincia ad immaginare gli angeli con le ali che gli volano intorno, eccetera, ma non comprende questa dimensione. Allora, con questo che cosa voglio dire? Che non esistono paradiso, purgatorio e inferno? Esistono assolutamente, ma devono essere mediati attraverso categorie, con il tempo e con una pedagogia, perché non sono paradiso, purgatorio e inferno l'essenza della fede cristiana. La fede cristiana si basa sul credo nella risurrezione dei morti che si rialzeranno dalla terra nell'ultimo giorno. Difatti, anche nel credo, nel simbolo di Nicea, noi diciamo, il credo che professiamo ogni domenica, diciamo credo, aspetto la risurrezione dei morti nell'ultimo articolo, proprio, e poi nel simbolo degli apostoli addirittura là diciamo la risurrezione della carne, quello là più breve che diciamo di solito nel periodo quaresimale, la risurrezione della carne. Proprio per sottolineare che la risurrezione non è un aspetto spirituale, noi crediamo proprio che la carne ritorni in vita dal sepolcro, che è il criterio fondamentale della vita cristiana. Quando le donne andarono al sepolcro, trovarono un sepolcro vuoto. Ora, abbiamo detto, no, che dopo la morte di Giosia si dividono due teologie. Abbiamo la teologia della retribuzione e la teologia della risurrezione. Se noi andiamo a vedere dei testi nella Bibbia, in particolare il libro di Daniele e il libro dei Maccabei, che insieme abbiamo letto in parte, no? Se ricordate. Se voi prendete Daniele capitolo 3, ci sono i tre giovani che vengono buttati nella fornace ardente. Che cosa succede ai tre giovani nella fornace ardente? L'indomani, secondo me non l'avevano accesa bene, io ho questo sospetto. Forse non erano esperti della brace o della fornacella, ma non era ben accesa, non aveva preso bene. Allora, l'indomani, quando aprono la fornace ardente, I tre giovani sono vivi e in mezzo a loro c'è un quarto simile ad un figlio di Dio che passeggia nella fornace insieme ai tre giovani. Quando invece prendo 2 Maccabei 7, che la Chiesa prudentemente ha inserito nel canone perché Maccabei concretizza una visione che adesso vediamo, anche se non siamo tutti d'accordo, allora, quando prendiamo 2 Maccabei 7, in 2 Maccabei 7 c'è una riflessione fondamentale che dice che i giovani nella fornace non sopravvivono ma muoiono. Ci sono 7 giovani, figli di una madre, vengono gettati in una fornace, uno alla volta muoiono tutti e tutti quanti muoiono. Mentre muoiono, il terzo nello specifico di questi dice: sto morendo, tu non puoi distruggere il mio corpo perché il mio corpo tornerà in vita nella risurrezione. Io risorgerò, tu non risorgerai, dice però il giovane di Maccabè. Noi moriremo per la risurrezione, tu non risorgerai. Allora, guardate, Maccabei e Daniele appartengono. Daniele viene scritto nel contesto delle persecuzioni dei Maccabei e il libro dei Maccabei fa riferimento a quelle persecuzioni. Ora, nel libro di Daniele i tre giovani sopravvivono e vengono salvati nell'ultimo istante da Dio. Nel libro dei Maccabei i 7 giovani muoiono. E muoiono nella prospettiva della risurrezione. In mezzo a loro, in mezzo ai primi 3 giovani, c'era un quarto chiamato figlio di Dio. Perché nella teologia retributiva chi è figlio di Dio? Colui che sarà salvato per la sua giustizia. E questa categoria la troviamo anche a Qumran. Chi è figlio di Dio? Colui che è giusto e nell'ultimo momento, anche se si trovasse nella prova, sarà tratto dalla fornace. E invece Maccabei non è d'accordo con questa visione. Ed è interessante poi quando ci troviamo sulla croce con Gesù. Perché Gesù c'ha da un lato un ladrone detto buono e l'altro non è detto cattivo, però noi l'abbiamo battezzato cattivo, no? Perché giustamente dobbiamo avere le categorie di opposizione, altrimenti non riusciamo a sopravvivere. Allora, c'è il buon ladrone che dice, c'è il ladrone cattivo che dice: se sei chi dici di essere, salva te stesso e noi, che non è un'osservazione cattiva, ma appartiene a quel filone teologico che diceva: se è figlio di Dio, nell'ultimo istante, poiché è giusto, il Padre lo salverà dalla croce. E l'altro, dall'altro lato, invece esprime la fede nella vita dopo la morte, intesa come risurrezione. Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. A significare: uno non crede nella vita dopo la morte, l'altro crede nella vita dopo la morte. L'uno crede nella teologia retributiva, quindi se sei giusto ci fai scendere, scendi tu e ci fai scendere anche noi. L'altro invece crede in un'altra linea teologica. Ma là non è una questione di chi è il buono e di chi è il cattivo. È bellissimo perché in Gesù si incontrano tutte e due le teologie, perché Cristo è venuto per la salvezza degli uni e pure degli altri. Non c'è esclusione in base a questo criterio. Allora, c'è una riflessione attenta. Maccabei esce fuori dalla linea teologica di Daniele. Daniele invece appoggia questa teologia, perché al capitolo 6, se vi ricordate, anche Daniele viene buttato poi nella fossa dei leoni. E a Daniele succede la stessa cosa, che arriva un angelo dal cielo e mantiene la bocca dei leoni e non permette a Daniele di essere mangiato dai leoni. Perché quella teologia non concepisce neanche il martirio. La teologia retributiva non concepisce il martirio, perché se il martire muore, significa che non era giusto. Perché se fosse stato giusto, il Signore l'avrebbe salvato nell'ultimo momento. Ed è la teologia di Giobbe. Gli farai tutto, ma non gli toglierai la vita. Perché se è giusto, non deve morire. Può soffrire, ma non deve morire. Ed è per questo che si pone nella teologia giudaica della retribuzione, si pone il problema dell'identità di Gesù. Gesù non può essere il Messia. Perché? Perché è morto sulla croce. Questo è sembra una cosa stupida, ma è quello il problema. Il problema è che poi Deuteronomio dice: sia maledetto l'appeso. L'idea che Cristo sia morto, e poi i padri questa cosa l'hanno presa bene in considerazione, per cui nelle teologie orientali è vietato rappresentare Gesù appeso alla croce. Gesù sta in piedi sulla croce perché è morto e risorto. Morte e risurrezione devono essere rappresentati contestualmente. Non solo sofferenza e non solo risurrezione, tutte e due le realtà in un unico mistero. Allora, l'idea che c'è sullo sfondo è che Gesù sia, non sia chi dice di essere, perché è morto. E voi dite, ma poi è risorto. E ovviamente l'ebraismo, anche nella tradizione ebraica, dice che la risurrezione non è mai esistita. Poi nascono quelle teorie sul furto del corpo di Gesù, che ci vengono già comunicate da Matteo al capitolo 26, perché alcuni dicevano che il suo corpo era stato rubato, poteva essere rubato, il prefetto fa porre delle guardie a guardia del sepolcro. Solo Matteo dice questa cosa. Ciò significa che nella comunità di Matteo girava un'idea che il corpo di Gesù fosse stato trafugato, rubato. Anche nell'Islam Gesù non è morto e risorto, non è veramente morto. Ecco. Allora, c'è questa visione. Il problema è che se Gesù dice è chi dice di essere, non doveva morire. Teologia retributiva, che in parte poi è la teologia dei Sadducei, che però non vengono proprio menzionati nel Vangelo se non raramente. Chi è che invece viene menzionato in maniera più importante? Sicuramente i farisei, ovviamente, questo è inutile dirlo. Eppure i farisei avevano abbracciato l'altra teologia, cioè la teologia della risurrezione. I Sadducei non credevano nella teologia della risurrezione, quindi credevano nella retribuzione. Se sei giusto vivi molto qua e hai parecchi figli. I farisei non ci credevano. Però c'è una differenza sostanziale tra il credo nella risurrezione dei farisei e il credo nella risurrezione dei cristiani. I farisei credevano che sarebbero risorti solo coloro che secondo la legge erano giusti. Quindi la risurrezione, così come anche vista da Maccabei, perciò vi ho detto, uno dei figli dice, noi risorgeremo, tu invece morirai. In una distinzione di risurrezione tra la risurrezione è un premio, un merito dei giusti, e basta. Quindi praticamente i farisei non si sono ancora distaccati totalmente dalla teologia retributiva, perché semplicemente hanno portato la retribuzione da questa vita anche nell'altra, che è esattamente la teologia che abbiamo noi, sostanzialmente. Abbiamo preso la teologia della retribuzione e l'abbiamo trasposta in paradiso, purgatorio e inferno, come li intendiamo noi, ovviamente. Quindi i giusti sono quelli che noi diciamo che sono giusti secondo i nostri criteri di giustizia, i non giusti sono coloro che noi diciamo che non sono giusti, e quindi abbiamo delle categorie che per noi sono chiare, esattamente retributive. Io campo bene, Dio mi darà il premio. E poi non siamo manco tanto farisei, perché ancora un poco sadducei lo siamo. Io campo bene, il Signore mi fa la grazia. Quindi un poco di una tendenza leggermente sadducaica continua a sopravvivere ancora nella nostra teologia. Ma perché da là veniamo, e quindi quelli sono le due dispute, sono umane e noi siamo uomini, di conseguenza portiamo ancora i retaggi di una e dell'altra fazione. La novità del cristianesimo è che la risurrezione non è un privilegio, non è considerata un privilegio, non è un regalo che viene fatto a chi è bravo, perché il cristianesimo si basa su un altro presupposto che nell'ebraismo è inconcepibile. È la carne di Cristo. Questo è il cardine centrale della riflessione cristiana. Tutta la salvezza passa per un uomo, per la carne di un uomo. Non abbiamo visto un fantasma né inchiodato sulla croce e non abbiamo visto nemmeno un fantasma dopo la risurrezione. Abbiamo visto un uomo. Tra le altre cose, dopo la risurrezione Giovanni, poi vediamo adesso dopo il racconto dei discepoli di Emmaus che è interessante, ma Giovanni che cosa dice dopo la risurrezione di Gesù Cristo? Che si sedette e mangiò con loro. Proprio per sottolineare ancora una volta che la risurrezione non è un fatto spirituale, non risorgiamo con lo spirito, e la cosa più triste è che alcuni cristiani ancora oggi dicono che la risurrezione è un evento spirituale Ed è un paradosso perché quando muore qualcuno si sente parlare di paradiso, purgatorio e inferno, ma non si sente parlare di risurrezione della carne. Parlo del contesto cattolico nello specifico, ma un po' di tutto il cristianesimo, perché poi le differenze sono marginali. Perché? Perché la teologia della risurrezione non è consolatoria. E quello è il problema. Perché la teologia della risurrezione rimanda tutto ad un abbraccio che si realizzerà nell'ultimo giorno. Invece la teologia dell'astrazione ti dà dei criteri di consolazione più immediati, è vicino a te, è vero, ma quando tu vai a chiedere ad una persona che ha perso una persona cara, vai a dire, chiedo scusa, ma ti basta sentire l'alito di vento di quando apri la finestra, che quello sarà uno spiffero, chiudete le finestre, mettete tutto quello che è necessario per non fare gli spifferi, perché poi se l'alito di vento lo sentite qua, quell'alito diventano dolori allucinanti perché vi viene la cervicale. Allora, la persona dice, ma io lo voglio riabbracciare nella carne. Io ho conosciuto la relazione con lui, non la conosco questa relazione. Voi mi state parlando, ed è quello che poi vi diranno i bambini, mi state parlando di una relazione che io non conosco. Perché io mi relaziono ai miei amici, a mamma, a papà, agli altri. Mi relaziono perché li vedo, li tocco e mi relaziono nella carne. Quando mi venite a dire che c'è l'angioletto sulla spalla, questa relazione io non la conosco. E difatti desidero quella relazione che è decaduta, perché è l'unica relazione che conosco. E questo è il paradosso. L'unica relazione che noi conosciamo è una relazione carnale con gli altri. Che è l'unica relazione che riusciamo a constatare. Poi si modula anche in termini non carnali, certo, però la persona c'è. C'è una fisicità che non è un dettaglio. Avete sentito che ha detto Papa Francesco a proposito dell'attrazione fisica? Ha detto il segreto per una lunga unione tra i coniugi è l'attrazione fisica. Ovviamente non vi dico. È la guerra, perché poi Papa Francesco ha detto la parola attrazione fisica che un Papa non la poteva dire da tempi in me. Allora, i papi non possono dire attrazione fisica, tutta parola. I papi devono dire Madonna, voletevi bene, cosa? Lo spirito, la preghiera, ma attrazione fisica un papa non lo deve dire. Sono ironico, si capiva, sì, per la registrazione. Allora, papa attrazione fisica non la darice. Allora, deve dire soltanto voletevi bene spiritualmente. Allora, è il paradosso. Allora, sto per concludere. 5 minuti, cioè. No, 5 minuti, e poi facciamo la mezza e poi lascio il tempo a loro. Allora, attenzione, la carne di Cristo diventa il criterio di riferimento. Perché? Perché il cristianesimo si basa su un presupposto che noi vedremo attentamente in Giovanni 1,14. Il Verbo si è fatto carne e ha preso dimora, ha preso la sua tenda, non in mezzo a noi, che non è la traduzione corretta, ma in noi, dice il testo. Ha preso la sua dimora in noi, non in mezzo a noi. Che funziona molto di più. Perché l'incarnazione del Figlio di Dio, la carne di Cristo, l'imparentamento che avviene tra noi e Cristo nel grembo di Maria, laddove tutta l'umanità si imparenta con Dio e Dio diventa parente dell'umanità, il mistero per cui il divino e l'umano si incontrano nella carne, per cui non è più possibile dire amo Dio ma non amo l'uomo e ci sono uomini cattivi che devono morire e andare all'inferno, ma dobbiamo in un vincolo di fratellanza universale che unisce tutti gli uomini, il principio fondamentale del cristianesimo è quello della carne. Noi ci siamo salvati perché Cristo ha preso la nostra carne. Se la carne di Cristo è risorta, visto che la mia carne è la sua carne e siamo la stessa carne, anche io sono votato alla risurrezione. Per una questione, per questo non è più risurrezione dei giusti o risurrezione dei cattivi, perché la carne è carne ed è carne di tutti. Per questo non è più risurrezione dei cristiani e non risurrezione dei non cristiani, perché la carne non ha confessione religiosa, la carne è carne E addirittura il concetto della risurrezione non abbraccia più nemmeno solo gli uomini, ma entra anche nella natura, perché il Verbo si è fatto materia, ha preso anche le piante e gli animali dentro di sé, in questa materialità che Francesco ha esaltato nel Cantico. Fratello il sole, sorelle la luna, fratelli e sorelle sono le piante e gli animali. In questa visione non solo l'uomo è votato alla rigenerazione, ma perché? Perché anche se metto una pianta morta nella terra, la pianta morta genera altra vita. Quindi il principio della risurrezione non è un principio esclusivamente umano. Entra nella dimensione della carnalità. Perché prima vi accennavo al Concilio di Nicea? Perché il Concilio di Nicea, che è stato il primo concilio della vita della Chiesa, convocato in maniera non del tutto chiara e comprensibile, perché c'erano ragioni politiche e tutto il resto appresso, però c'è una figura all'interno di questo concilio che ha salvato capre e cavoli, che è Atanasio. Atanasio è stato esiliato 5 volte durante il concilio perché non lo volevano. Non sono io, non sto facendo niente, Ignazio, questo rumore non è, non sono io, cioè non sto facendo rumori. Allora, il concilio di Nicea deve dire una cosa, sostanzialmente, che Dio si è fatto carne, contro una posizione che diceva che la carne di Cristo non era carne di Dio, ma era una carne semidivina, ma non carne di Dio. Ovviamente, secondo voi, l'imperatore quale posizione voleva? La seconda. Infatti Costantino abbraccia l'arianesimo, non abbraccia la dottrina di Nicea. E perché la seconda? È perché se dico che tutti gli uomini sono poi in Cristo carne di Dio, le gerarchie non hanno più senso. E quindi Costantino si farà battezzare in punto di morte da un vescovo ariano, però. Cosa? Lo battezzerà, no, ben si capisce, non si sa, Eusebio di Cesarea dice che non capiva neanche tanto bene mentre lo stavano battezzando, però da un vescovo ariano, perché Costantino aveva simpatia per l'arianesimo, perché l'arianesimo è gerarchico, esistono le gerarchie, esiste il padre, poi scendi giù, c'è il figlio, che con la sua carne è un essere inferiore al padre. Per cui l'arianesimo salvava, si chiama arianesimo perché l'aveva inventato un certo Ario. Allora, l'arianesimo, che era la dottrina contro la quale Atanasio parlava, presupponeva dei gradi che poi non riguardavano solo Dio, ma riguardavano anche l'uomo. Atanasio non ce la fa più, 5 volte in esilio, sta sempre cavaliggi in mano, non lo vogliono vedere, forse era pure antipatico probabilmente, non ci interessa. Allora, non lo volevano vedere, la fa la valigia in mano 5 volte. Atanasio fa un unico intervento conciliare, un solo intervento. Loro stavano litigando su quale parola dovevano utilizzare per dire della stessa sostanza, consustanziale, eccetera, eccetera. Atanasio, un intervento che lui riporta nel discorso sull'incarnazione, dice: non mi interessa il termine che utilizzate, purché il popolo di Dio capisca e comprenda. Purché il popolo di Dio sappia e comprenda, le parole di Atanasio sono queste, che la sua carne è la nostra carne e questo ci basta. Atanasio, alla fine di tutta una disputa teologica, dice: dite quello che volete voi, mettete nel credo le parole che volete voi, scegliete consustanziale, perché se vi dovete uccidere, uccidetevi. Tanto io non ci sono, visto che mi mandate a casa. Quindi state voi tra di voi e vi uccidete uno con l'altro. Un solo intervento. La sua carne è la nostra carne e questo ci basta. Diventa per il cristianesimo l'ermeneutica, la teologia per eccellenza. Ogni carne è carne di Cristo e la carne di Cristo è ogni carne, siamo tutti carne di Dio e siamo tutti Dio e Dio è in tutti e tutto è Dio. Il cristianesimo entra in una dimensione teologica totalmente nuova e se la sua carne è carne risorta, commenterà Atanasio in un altro scritto, alla sua carne, la nostra carne sarà attratta. Dalla sua carne, la nostra carne sarà attratta. E lui parla di risurrezione per attrazione, intendendo anche proprio il termine attrazione. La carne risorta del Cristo ci tira e ci chiama dai sepolcri, Oggi ci chiama e ci tira a sé dal sepolcro del peccato, domani ci chiamerà e ci attirerà a sé dal sepolcro della carne. Saremo attirati alla sua carne. E questo mistero diventa il centro della riflessione cristiana. Siamo tutti carne di Cristo. L'evento risurrezione non è evento risurrezione. Addirittura i padri arriveranno a dire una cosa: la risurrezione di Cristo è incompleta fin quando un solo pezzo della sua carne resterà ancora nel sepolcro. Perché noi siamo carne di Cristo, la sua risurrezione è incompleta fin quando ancora un pezzo della sua carne resta nel sepolcro. La teologia dell'incarnazione diventa una teologia incomprensibile nella modernità. Perché diventa una teologia incomprensibile? È perché la teologia dell'incarnazione appiattisce le differenze. Non solo le appiattisce, anzi le valorizza. Perché nella molteplicità c'è tutta la bellezza di tutta la carne di Cristo. E la carne di Cristo è carne dell'immigrato a testa in giù nell'acqua. E sei battezzato, non sei battezzato, sei carne di Cristo. L'appartenenza a Cristo è carnale, è radicale ed irreversibile. Di questo ne parleremo dopo. Adesso riposate. 10 minuti, non facciamo 15, facciamo 10. 7:20, 7:30, si può fare, 7:30.